Prima di parlare di Alberto e porre a lui alcune domande, volevo dirvi che mi emoziona molto questo momento in cui ritrovo quegli intensi scambi con Maurizio Cusolino quando il premio Chiarini era ancora qui a Roma, e poi ci chiedevamo: ma è giusto farlo qui? È così tutto difficile? Quindi decidemmo insieme che forse la cosa migliore sarebbe stata quella di trovare un altro luogo, e quale luogo migliore se non Modena, dove un gruppo di compagni hanno da sempre seguito le attività del comitato e ora sono diventati l'anima. Quindi fu un'intuizione perfetta, perché a Modena da allora ogni anno questo appuntamento è diventato un punto di riferimento per non solo la Palestina, ma anche per il Medio Oriente. E mi ricordo quante cose ci dicevamo io e Maurizio a proposito di questo, quindi questo ritorno mi emoziona, ma mi emoziona anche vedere, come dire, la pignoleria militante, no? Di un gruppo agguerrito di persone che ringrazio per lo sforzo che è stato fatto, perché tutto questo nasce da un impegno, da un grande lavoro, per far sì che neanche la pandemia riuscisse a far saltare un appuntamento. Quindi, se non era possibile, vero. E questo un po' è quella pignoleria militante, appunto, di questa esperienza che torna come una goccia, no? Che non molla. Però devo dire che dimostra anche che quell'intuizione che ebbe Stefano di mettere in piedi questa particolarissima esperienza di solidarietà, un'esperienza militante, un'esperienza politica a tutto tondo, no? Che ha saputo rigenerarsi. Questa è una cosa che non è affatto scontata, guardate, lo sappiamo, no? Siamo tutti quanti espressione di luoghi, di altri comitati, insomma è facile che le esperienze poi si perdano, mentre qui questa cosa non succede. Sicuramente è stata un'intuizione fortunata, però questa cosa non succede secondo me soprattutto perché questa esperienza nasce su il rinnovo continuo di energie, no? Il fatto di portare ogni anno persone e poi riportare in Italia quell'esperienza e quindi formare e rendere protagoniste le persone ogni volta diverse, e ha fatto sì che questa esperienza non si esaurisse. E questo, come dire, è un po' un miracolo per noi che ormai abbiamo visto tante sconfitte, no? Ed è bello per questo ritrovarsi. E detto questo, lo scorso anno noi come giuria abbiamo scelto di dare il premio Stefano Chiarini a Alberto Negri, che ringraziamo perché è qui. E Alberto Negri è un nome conosciuto e quindi non ve lo devo presentare, però è bene spiegarvi qual è il motivo per cui noi abbiamo deciso di dare il premio a Alberto Negri. È perché non solo conosce direttamente il Medio Oriente e per una vita intera è andato su e giù per quelle terre, scrivendone come inviato, e continua a farlo, no? Anche se non ha più le coperture di un tempo, in un certo senso, e quindi perché conosce direttamente, ma non è solamente questo, perché si può conoscere, purtroppo noi abbiamo l'esperienza di molti inviati che stanno lì, ma se non sono embedded quasi ci mancano. Alberto Negri ci dà una visione indipendente delle cose e soprattutto in grado di darci una chiave di interpretazione che superi quella ridicola e manipolativa modo di parlare del Medio Oriente, in quel dualismo manicheo tra buoni e cattivi, tra i barbuti e non barbuti, insomma, che non ci consente di capire che cos'è il Medio Oriente, come stanno andando le cose, quanto soffre la gente, che giochi ci sono. Insomma, Alberto Negri è un giornalista che è fuori, diciamo così, dal coro, e questo ci sembrava il modo migliore per onorare la memoria di Stefano Chiarini e per dare a lui il segno del nostro riconoscimento. Detto questo, però, visto che è qui e visto che appunto va su e giù per il Medio Oriente da una vita, io non abbiamo molto tempo, ma pensavo di affrontare tre questioni, soprattutto appunto visto che tu ci insegni a stare fuori degli schemi. Allora affrontiamo tre cose fuori dagli schemi. La prima, uno sguardo un po' generale sul Medio Oriente. Io sono sempre, dove posso, lo dico sempre, questa ridicola pretesa della democratizzazione che diciamo è ormai sotto gli occhi di tutti, ma ha trovato secondo me un'espressione particolarmente vigliacca nella infiltrazione delle rivolte della cosiddetta primavera araba, cioè la pretesa dell'Occidente di avere di sostituire i vecchi regimi, espressioni degli equilibri del dopoguerra, no? Affonda proprio nel momento in cui c'è un protagonismo delle popolazioni locali e anziché lasciarlo esprimere, cosa si fa? Si soffoca completamente. Dalla Libia in poi noi abbiamo visto jihadisti che venivano armati, pagati per ammazzare le primavere arabe, e ci sono riusciti. Ora, dacci un'idea, noi adesso abbiamo sentito Kamel, ci ha dato un punto di vista e ci ha raccontato molte cose. Che energie ci sono in Medio Oriente, al di là di quello che ci si racconta?
Beh, innanzitutto, se siamo qui, lo dobbiamo anche a Stefano. E il suo sguardo critico, perché Stefano Chiarini aveva uno sguardo molto critico. Io mi ricordo, l'ho conosciuto, io ero giovane, avevo 25-26 anni, a parte che mi reclutò per fare un'operazione al Ministero dell'Istruzione quando in Tevere, perché dovevamo andare a prendere delle casse di penne gratuite, cioè il trasporto di casse di penne e cose di questo genere. E subito dopo mi mise sul naso un pezzo di Robert Fisk su Sabra e Shatila e disse: guarda, si fa questo mestiere, si fa così, no? E aveva perfettamente ragione, e non a caso Robert e Stefano si conoscevano molto bene. Addirittura penso che Robert Fisk lo intervistò anche una volta, se non ricordo male. Poi ho avuto un altro momento incisivo nell'ottica di quello che tu dicevi, perché Stefano è stato l'unico giornalista italiano che restò per oltre un mese sotto le bombe a Baghdad nel 91, per poi ritrovarsi mille volte ancora in tanti altri posti fino al 2003, alla guerra di allora, all'attacco Saddam Hussein sulla scorta delle famose bugie sulle armi di distruzione di massa, poi il rapimento di Giuliana Sgrena nel 2005, quando lui arrivò da Baghdad, arrivò ad Amman e subito dopo tornò indietro per andare a cercare Giuliana, per capire dove era finita. Insomma, ha percorso un lungo arco di vita giornalistica insieme, tanti dibattiti. Lui era in grado, come dire, di smontare, come un meccanico smonta un motore, di smontare i pezzi di tutta questa situazione che li metteva davanti e li teneva insieme, no? Era così che ti insegnava a fare questo mestiere, e ti dava appunto questo sguardo critico, che è quello che dovremmo avere appunto continuamente ogni giorno noi su questa questione che c'è stata delle primavere arabe. Quando ricordo che quando con Giovanni Pozzo nel 2011 arrivavamo al confine tra Turchia e Siria, eravamo stati da una parte, poi eravamo andati dall'altra, Giovanni Pozzo mi disse: di Alberto, stanno creando un nuovo Afghanistan alle porte dell'Europa, perché entravano migliaia di jihadisti da tutte le parti per andare a battere il regime di Bashar Assad. Questo con la complicità esplicita degli americani, quella dei paesi europei, l'Italia con una base a Gaziantep dove facevano corsi i servizi segreti italiani per quelli che poi dovevano mandare dentro in Siria, no? A fare la guerriglia, ma ce l'avevano gli inglesi, ce li avevano i francesi. È stata un'operazione di stampo quasi criminale, perché tu mandavi dentro a città come Aleppo gente che veniva da fuori, ma la stessa popolazione, mi ricordo che scappò dal centro, non è che fossero all'Audio, qualunque declinazione settaria, scappavano da quelle case e dicevano: là c'è gente che io, noi non conosciamo, sono arrivate persone che non conosciamo. Sono state invasioni, tentativi di occupazione, che poi per esempio hanno aperto la strada ai turchi, no? Alle loro ambizioni. Ma poi c'è stata la Libia, è stata fantastica da questo punto di vista, perché prima sono andati, i libici li hanno portati su a combattere in Siria, poi li hanno riportati in giù, e insomma era un continuo stato, un continuo movimento di jihadisti avallato dalla politica americana, dalla segretaria di Stato americana Hillary Clinton, penso anche con il consenso di quell'Obama che è stato qui glorificato, è stata una cosa terrificante quello che hanno creato un disastro. E attenzione, l'attacco alla Libia di Gheddafi, voluto dalla Francia, con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, poi con i bombardamenti della NATO, attenzione, poi i bombardamenti della società della NATO, e noi abbiamo fatto i bombardamenti con la NATO contro un regime che con cui comunque 6 mesi prima avevamo fermato un accordo anche nel campo della sicurezza. Pensate che credibilità all'Italia, precipitata totalmente sulla sponda sud. Nel contempo, mentre si attaccava gli Gheddafi, mentre si attaccava Bashar Assad, gli americani si ritiravano dall'Iraq, lasciando un paese, questo è un passaggio interessante, perché lasciando un paese veramente privo di difesa, a zero, l'esercito iracheno era una cosa molto vaga, non senza coperture aeree, praticamente senza difesa. Infatti quando nel 2014 arriva l'ISIS, l'ISIS entra dentro, conquista la seconda città dell'Iraq, e praticamente c'è stato il generale Qassem Soleimani, che poi gli americani hanno avanzato l'altro anno a Baghdad, l'ISIS sarebbe entrato anche nella capitale irachena, ormai era in porte, aveva preso Tikrit, l'autostrada sono 70 km, cioè tutto piatto, no? E sono opposti questi qua, le milizie sciite, eccetera. Quel disastro iracheno, dove l'esercito appunto iracheno si liquefò, si liquefece, fu liquefatto proprio davanti alle truppe dell'ISIS, a Mahmur, a 30-40 km da Erbil, c'era dentro l'ISIS. Ero lì, c'è la bandiera nera dell'ISIS, la vedevamo, era lì. Ma cos'è stato quel ritiro degli americani? Cosa vi ricorda? Quello che è successo quest'anno in Afghanistan. Questi ritiri che lasciano, naturalmente in maniera assolutamente prevedibile, questi paesi senza alcuna difesa, senza possibilità di restare in piedi, che non sapevano gli americani cosa andavano facendo. I 2 luglio sono scappati dalla base di Bagram, che era la più grande, senza neanche avvertire l'esercito afghano. Come lasciarono gli iracheni inermi, hanno lasciato gli afghani inermi, pronti a essere travolti, perché i jihadisti ne erano sempre usati. E dal 79 che li usano, da quando i russi sovietici andarono in Afghanistan e cominciarono a usare di bucettine, tutte le inclinazioni varie di ventina di movimenti che c'erano per andare contro l'Unione Sovietica. Solo che l'Unione Sovietica nell'89 si è ritirata dall'Afghanistan in maniera ordinata, col generale Romo che guidava le truppe sovietiche sul ponte dell'amicizia tra gli Sfiridge, tra Afghanistan e Uzbekistan, da Mazar-e Sharif. Gli americani sono scappati via, però non volevano evacuare nessuno, signori. Loro non avrebbero voluto evacuare nessuno in questo Afghanistan. Chi volevano evacuare? L'avevano già evacuato a metà di luglio. A metà di luglio. Se ne volevano andare in salutati ospiti, con la data davanti dell'11 settembre, dove bisognava fare la cerimonia dei 20 anni della fine della guerra in Afghanistan. Questa era loro. Ma degli afghani non gli fregava assolutamente niente. Zero. Zero. E quando le altre truppe della NATO hanno visto che gli americani tagliavano la corda, hanno tagliato la corda ancora più velocemente, perché hanno capito che se no ci sarebbero rimasti in mezzo anche loro, come peraltro è accaduto. No? Che cosa c'è dietro questo? Dietro questa politica degli Stati Uniti? C'è quello che ci ha fatto loro. Ce l'ha detto i repubblicani, ce l'ha detto la Lula, ce l'ha detto la Clinton. Un bel caos organizzato. Una destabilizzazione continua di intere regioni, pezzi di regione del mondo, che nessuno riesce più a mettere insieme. O che in qualche modo loro stanno cercando, come dire, in seconda battuta, di governare appaltando la sicurezza o certe aree a paesi alleati. In primis Israele, il patto d'Abramo, questo significa, no? Con la Turchia arabe, col Marocco, con gli Emirati, col Bahrain e anche confusamente con il Sudan, dove non si sa che.
Avete sentito, queste sono lezioni, quindi lezioni numero uno, lezioni numero due, spostiamoci dalla Libia un po' più là, la Siria. Ora, anche lì, altra falsità, Assad è cattivo, è male, quindi è quella guerra sporchissima che sta continuando, santo Dio, sta continuando. Ora, il sogno dell'impero quale sarebbe? Quello di vedere spianata quell'area tra Siria e Libano, i tentativi di far sconfinare il Libano, le truppe mercenarie sono stati diversi e sono stati sempre respinti, ma in ogni caso l'idea, ecco, è quella. E in questi giorni però c'è stato un incontro tra Assad e il ministro degli esteri degli Emirati. Ora, che caspita sta succedendo?
Sta succedendo che mancano i soldi. Perché Libano sta crollando? Libano sta crollando perché non ci sono più soldi. Ce n'erano di più ai tempi della guerra degli anni 80. Sono finiti. Sono finiti in Turchia, sono finiti in Siria, che attenzione sotto sanzioni, che vi ricordano tanto quelle che fecero contro l'Iraq a 12 anni e con cui con Stefano abbiamo testimoniato come si spegneva quel paese, come la luce di una candela, proprio, c'è più niente. E oggi in Siria si vivono momenti terribili, si vivono in Libano, pensate a quei siriani, 7 milioni di profughi. Cosa sta succedendo? Che vanno da Israele, dal principe ereditario, a telefonare a Erdogan, che era ha ricevuto il principe ereditario di Zaire qualche giorno fa. Con questi erano nemici perché la Turchia sosteneva il Qatar e sappiamo bene, no, che quando c'è stato il boicottaggio da parte delle monarchie del Golfo, i turchi hanno mandato 10.000 uomini in Qatar, sono ancora lì insieme agli altri 10.000 americani nell'altra base, no? Ecco, cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che volevano in fondo gli Stati Uniti, cioè chiaro, da una parte c'è la contrapposizione con l'Iran e si stanno organizzando, no? Mentre si apre nei negoziati a Vienna sul nucleare, Israele dice che è sempre pronta a preparare degli strike e raid eventualmente contro l'Iran. Ma si tratta anche di una cooperazione, normalizzare paesi come la Turchia, la Siria che sono all'estremo, Turchia, la moneta è al terzo 60-70% del valore in un anno e mezzo, c'è l'inflazione al 40%, da Siria non parliamo, è sotto sanzioni, come si diceva prima, e questi emirati sono quelli che si propongono come dire, come quelli ti do una mano, però a patto che tu in qualche modo vieni anche dalla mia parte, no? E che cosa significa per loro venire dalla loro parte? Cercare di far fuori la presenza iraniana nella regione, quella famosa mezzaluna sciita, che peraltro è stato un regalo degli americani, perché se non attaccavano Saddam Hussein nel 2003, Saddam stava lì e gli iraniani non sarebbero entrati dentro. A parte che la storia della mezzaluna sciita è molto più complessa di così, soprattutto in Libano e in Siria. Siria si schiera con l'Iran nel momento in cui, con la guerra dell'80, no, si schiera contro Saddam Hussein, la famosa contrapposizione tra i due partiti di Baath, il fatto che comunque la minoranza sunnita fosse al potere lì e la minoranza sunnita dall'altra parte, la necessità di avere da parte della Siria di Assad, di Hafez Assad il padre, una copertura religiosa da parte degli sciiti, e la trovarono nel Mamus Assad, che poi fu ammazzato da Gheddafi nel 78 in Libia. Insomma, è complessa questa storia, ma nelle sue linee qual è? Israele è il guardiano della regione, usa i droni, ammazza un ministro iraniano, un vice ministro iraniano, come è successo, tutti capiscono che se non stai nella loro linea prima o poi ti arriva un drone o qualche cos'altro sul coppino e ti fa fuori, quindi fanno il patto con gli Emirati, fanno il patto con il Bahrain, fanno un accordo militare con il Marocco, perché quello dell'altro giorno, come giustamente scriveva Michele Giorgio sul Manifesto, è il primo accordo militare di un paese arabo. Sono gli stessi paesi arabi che oggi strangolano la Palestina. Lo devo dire con grande franchezza, a parte un po' di aiuti umanitari. Ma se tu fai di Israele il vero guardiano della regione, insieme all'Egitto di Assisi, quali speranze hai? Poche. Ma era questo che si voleva, era questo a cui si è giunti, perché lo scopo primo, principale, è sempre stato uno, negli ultimi 50 anni, quello di distruggere tutti i paesi arabi che in qualche modo potevano imporsi Israele. All'Iraq, alla Siria, alla Libia e a tutti gli altri.
E qui viene la
terza e ultima lezione, appunto, e l'altra falsità, la sicurezza di Israele, no? Che è la cosa che ci accompagna. A parte, piccola parentesi, forse voi lo sapete già, ma io non lo sapevo, me l'ha detto prima, è in libreria il nuovo libro di Alberto Negri, che si chiama Bazar Mediterraneo, vero? E quindi è bene promuovere le letture e i libri, e quindi ve lo dico, sarà una lettura sicuramente molto interessante. La sicurezza di Israele. Qualche giorno fa con un collega si parlava, ho sentito una cosa che avevo già, un punto di vista che avevo già sentito, cioè che non è cambiato nulla nel ruolo di Israele tra il dopo e il prima guerra fredda, no? La rottura della guerra fredda, degli equilibri, ha cambiato molte cose nel mondo, ma il ruolo di Israele no. Secondo me non è proprio così, nel senso che in realtà nel dopo guerra fredda Israele non è stato più solo quello che chiamavamo il gendarme degli Stati Uniti nel Mediterraneo, ha assunto un'aggressività e anche una, diciamo, protagonismo assai maggiore. Tu sei d'accordo su questo?
Beh, Israele, a parte che Israele è cambiato, perché dopo il crollo del muro c'è un'immigrazione soprattutto dalla Russia ebraica fortissima, cioè che ha cambiato anche il panorama politico interno e via discorrendo, e gli stessi rapporti tra Tel Aviv e Mosca, perché i rapporti tra Tel Aviv e Mosca erano rapporti di rottura un tempo, vabbè, a parte i primi tempi eccetera, E poi c'era l'avvicinamento tra ancora l'Unione Sovietica e Israele. E tra l'altro questo avvicinamento, sapete chi lo fa? Lo fa il presidente dell'ex Presidente della Repubblica Napolitano. È lui che va a Mosca a mediare con Israele. È una vecchia storia. È una vecchia storia. Su cui io non voglio entrare, ma noto la cosa che abbiamo misurato tutti i giorni in questi anni. Perché oggi siamo qui, qua dentro, e non in una piazza? Perché c'è stato uno spostamento progressivo ma inesorabile a favore delle posizioni di Israele in questo paese. Non era così un tempo. Non era così un tempo. Perché questo era un paese già in qualche modo avviato su quella strada. Per esempio, il più chiaro, io non so perché non se ne parli, l'ho scritto nei miei articoli, ma penso che dovrebbe essere un argomento molto più approfondito, questa vicenda dell'ex presidente del Consiglio Renzi, che nel 2016 vuole appartare la cyber security a una società basata in Lussemburgo, costituita da ex Mossad, sostenuto da Carrai, console onorario di Israele in Toscana, che discorrendo si oppone ma solo quando da capo del TIS, perché dentro i nostri servizi non pensavano esattamente tutti così, per fortuna. Però c'è tornato alla carica, i signori, è tornato alla carica, e pensate che non ci rinuncia. Guardate su che cosa accade Conte, su che cosa lui attacca il governo Conte 2. Lo attacca sulla cyber security, la deve dei servizi, e che cosa ottiene? Stanzia il governo 80 milioni di euro per la cyber security, e lui ottiene un taglio a 20 milioni, perché vuole essere lui a fare quell'operazione della cyber security, non lasciare al governo Conte o magari a società indipendenti o comunque dentro il paese. Il fatto che, attenzione, i palestinesi non hanno ancora un loro Stato. Gli altri Stati sono stati disgregati. Facilitalia, che nel 2011 subisce la più grande sconfitta della Seconda Guerra Mondiale con la perdita della Libia, ma viene progressivamente erosa nella sua sovranità, non nei termini che dice quel cialtrone di Salvini, che la prima cosa che ha fatto da ministro degli interni è andato in Israele ad attaccare, no, la presenza italiana in Libano, ma nel senso purtroppo peggiore, è che la nostra sovranità viene continuamente erosa perché noi non siamo capaci più di refermarla. I capitali stranieri arrivano, fanno quello che vogliono, arrivano gli stati stranieri a fare quello che vogliono nel nostro paese. Secondo me noi siamo ancora alla seconda fase, arriveremo alla terza, in cui saremo nel migliore dei casi appaltati all'Unione Europea, ma quello sarà il migliore dei casi. Nel forse più probabile, appaltato tutte le forze che ci sono in questo Mediterraneo e che una volta erano nostri alleati e oggi invece sono delle controparti, per prima la Francia, la buffonata dell'altro giorno. Ma di che cosa stiamo parlando? Quando l'Italia ha dovuto comprare i cantieri navali francesi, Macron se gli si fa il posto in prima persona, e noi parliamo di cooperazione con la Francia, o dobbiamo parlare di chi sostiene la Francia in Libia? D'accordo con Assisi, che spiano quei satelliti tutto quello che gira intorno. Pure noi, non è che spiano solo gli oppositori di Assisi, spiano anche noi, sono lì che ci controllano. Noi siamo controllati, oltre ad essere storicamente ospiti delle basi americane, una sessantina, ospiti di oltre un centinaio di testate nucleari americane, di una sessantina di basi e via discorrendo. Sì, siamo un paese indipendente. Indipendente da che? Quando si è trattato di decidere sulla Libia, la Germania ha dichiarato la neutralità, noi invece siamo subito accodati. È uscito recentemente un ottimo documentario Rai, che è dato a Rai 3 qualche giorno fa, sull'Italia e Gheddafi. Ma Moro, Andreotti, Craxi, nessuno di questi avrebbe tradito completamente il nostro paese come è stato fatto dai governi di questi anni, in maniera totalmente vergognosa.
Anzi, lo hanno salvato.
Salvarono Gheddafi, lo avvertirono sui bombardamenti nell'86 quando Reagan voleva ammazzarlo. Noi che cosa abbiamo fatto? Il nostro ministro degli esteri Frattini sghignazzava con Hillary Clinton qui alla Farnesina quando hanno beccato Gheddafi, sghignazzava. Il problema è che il paese non ha più un personaggio che sia minimamente indipendente, minimamente. Il crollo che c'è stato del Partito Comunista, che questo è stato un crollo, la trasformazione in qualche cosa che non ha niente più a che vedere con, neanche con l'indipendenza e la sovranità del paese, la pigliamo tutti gravemente. I famosi sovranisti sono atlantisti che si allevano peraltro con i nemici dell'Italia. Ma che sovranisti? De che? Quindi la speranza è solo l'Europa, non perché faccia i nostri interessi, ma perché ci eviti le umiliazioni peggiori.
Beh. Avete capito perché il premio di Arrini va a Bertone, che non c'è bisogno di altro. E voglio mandare un saluto a Michele Giorgio, che tu hai citato, e che davvero ogni giorno con una puntualità, e quindi credo che vada a lui la nostra gratitudine, il nostro saluto. Mi fa piacere farlo da qui e soprattutto mi fa piacere a dare il premio
una sola parola, volevo ringraziarvi tutti, in particolare ho visto in sala Vittoria e Alessandro, che hanno 11-12 anni e sono qui anche loro, e speriamo che qualcosa rimanga almeno per le prossime generazioni.
Allora, io consegno il premio per Conegri, penso che quello che ci hanno detto fino adesso vale, insomma, anche il ragionamento che abbiamo fatto, la motivazione per cui la giuria anche ha scelto di dare a Negri questo premio. Grazie ancora di essere stato presente con me.